noi stessi da soli non potremmo in qualche modo sostenere. Ecco, secondo me in questo caso, così come per la scuola, campo sportivo, quando si partecipa a dei bandi dove ci sono delle scelte politiche, io credo che una partecipazione, una condivisione sia importante proprio a livello di cittadinanza. Poi Fabio, non sono proprio d'accordo sul riferimento che avevi fatto tu e l'interpretazione dell'uso intensivo dell'impianto, perché il bando dice che l'utilizzo impianto intensivo dell'impianto è inteso come il maggior utilizzo dell'impianto sulla base del numero di ore di copertura giornaliero dell'impianto su base annua. Quindi è l'utilizzo, e dai, il campo sportivo di Nuova Fetra con le scuole vicino, quindi poteva addirittura essere utilizzato tutta la mattina, no? Cioè, io lo intendo in questo modo, mi sembra che sia non proprio un requisito da buttare via, ma questo è proprio un accenno così ad un'interpretazione diversa del bando. E poi vabbè, sul discorso tecnico è descritto quali che sono gli interventi, quindi ci sarà un impianto di illuminazione anche nel campo verde, quindi campo grande, oltre che su quello sintetico, barra, non so poi se saranno anche quelli anche quello un campo di allenamento. Sì, anch'io avevo qualche dubbio sul discorso dell'ampliamento per il discorso dell'area esondabile, quello che è, infatti state approfondendo, no, il discorso degli spogliatoi. Poi vabbè, una nota sul discorso economico, ma forse la facciamo dopo, con la variazione al bilancio. Grazie.
Prego.
Volevo semplicemente dire e riprendere quando l'assessore Pandolfi diceva in questi giorni il Bologna è venuto con una propria squadra di, non so se fossero giovanissimi allievi, no? E per carità, ben vengano queste iniziative, però poi da quello che ho sentito hanno apprezzato tutto, dal fatto che quella struttura è ubicata in quel posto che ha vicino una struttura alberghiera che è in prossimità del centro storico. L'unico fatto stonato era proprio il manto. Per quello dico, siccome una squadra come il Bologna, è vero, allievi, però con una esperienza in questo settore quanto mai importante, apprezza tutte le caratteristiche di questa struttura, non per ultimo l'ubicazione, quello che non apprezza è il manto, utilizzare un finanziamento pubblico per realizzare quello che abbiamo sempre detto anche in campagna elettorale, sul quale condividevamo tutti, la realizzazione di un sintetico sul campo di Nuova Feltria, che avrebbe risolto i problemi del manto, che avrebbe risolto i problemi di manutenzione. Oggi ci sono dei manti che sono quanto mai all'avanguardia, avremmo risolto molti problemi. In questo senso non dico che questo non si possa fare, ma intanto abbiamo destinato 300.000 euro da un'altra parte e occorrerà aspettare che passi un altro treno, perché comunque l'amministrazione non è in grado, credo, di tirar fuori risorse per un investimento di un manto sintetico che comunque 100.000 euro credo che possono essere una cifra quantificata in maniera grossolana, ma non so nemmeno se bastano. Quindi si poteva benissimo fare quell'intervento sul campo di Nuova Feltria e avremmo risolto molti problemi proprio per l'utilizzo e per destinarlo anche a esperienze come quella che ricordava l'assessore del Bologna, che magari si sarebbero potute ripercorrere anche in anni successivi. A chi gli ho chiesto come era andata l'esperienza del Bologna mi ha detto tutto molto bene, gli abbiamo detto che se c'erano problemi sul manto di Nuova Feltria potevamo trasferirli il prossimo anno a Secchiano. Beh, questa è una soluzione non accettata, perché loro preferiscono avere una struttura come quella di Nuova Feltria all'interno di un centro abitato, un centro storico, dove oltre all'allenamento c'è anche un'integrazione dei ragazzi con la frequentazione di strutture, un albergo vicino e quant'altro. Quindi, come scelta quella di Nuova Feltria di realizzare un intervento di quel tipo sarebbe stata dal nostro punto di vista una scelta importante. Però questo vogliamo anche dire, per togliere ogni dubbio, che non siamo assolutamente contrari nel potenziare l'impianto a Secchiano. Vorremmo solamente capire qual è la decisione che prende l'amministrazione comunale, perché anche ridisegnare quella struttura può essere una scelta politica importante, ridisegnare quell'area, però vogliamo che siate chiari, nel senso che non tenete i piedi su due staffe per dire teniamo quello e l'altro, cioè vorremmo capire qual è la vostra strategia politica per ridisegnare l'area quanto mai fondamentale all'interno del capoluogo di Nuova Feltria, attualmente occupata da un campo sportivo, e capire quali saranno gli scenari futuri. Se lo fate, cercate di farlo condividere con la cittadinanza, con tutte le associazioni presenti sul territorio, perché è una scelta politica fondamentale.
Ci sono ulteriori interventi? A questo punto procediamo alla votazione della proposta numero 41. Voti favorevoli? 8, contrari nessuno, astenuti 3. Votazione per immediata eseguibilità.
Se è possibile, ecco, vorremmo precisare che ci asteniamo, sì, perché condividiamo comunque la presentazione delle schede, magari molte perplessità invece sull'impianto di Secchiano per i motivi che abbiamo detto, non tanto per Secchiano, ma per capire cosa succede a Feltri.
Perfetto. Immediata eseguibilità, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 3. Il Consiglio approva. Proposta numero 43 prevede la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, articoli 175, commi 2 e 3 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La parola va all'assessore Rinaldi per illustrazione strettamente connessa alla proposta precedente.
Rinaldi, a seguito della volontà di partecipare ai bandi ex articolo 1,853 legge 205-17 dell'assegnazione del finanziamento regionale per la realizzazione del nuovo centro sportivo di Secchiano e dei fondi PAO sulle annualità 2019-2020, oltre all'adeguamento delle quote del nostro bilancio a quelle previste in quello dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, si rendono necessarie le seguenti variazioni di bilancio. Per l'anno 2018, rimodulazione del piano finanziario del progetto del nuovo centro sportivo di Secchiano, che originariamente era spalmato sulle annualità 2018-19-20 e ora, a seguito di ammissione e contributo da parte della Regione, dovrà essere spalmato sulle annualità 2019 per complessivi euro 260.000 e 2020 per euro 40.000. Ripresentazione nel 2019 del progetto per il rifacimento del muro della palestra della scuola media per euro 260.000, non ammesso a finanziamento, come illustrava prima l'assessore Pandolfi, per mancanza di alcuni requisiti formali, dati completi sulla BDAP. Allineamento delle quote dell'Unione ai rispettivi centri di costo, dovuto al fatto che abbiamo approvato il bilancio di previsione anticipatamente a quello dell'Unione, con un aumento di circa 11.000 euro. Aumento delle uscite per il canone per il servizio di tesoreria, che sarà portato a 8.900 euro più IVA, per un totale di 10.858. Aumento delle entrate per contributi per l'accoglienza per euro 12.500, che andremo ad utilizzare per garantire l'assistenza educativa scolastica ai disabili. Inserimento a bilancio di entrate per 40.000 euro dall'Agenzia regionale per la protezione civile, da utilizzare per il ripristino del dissesto idrogeologico in via dei Cioraggi a Perticara. Per l'anno 2019, come detto sopra, variazioni per la rimodulazione del piano finanziario nuovo centro sportivo di Secchiano per 260.000, partecipazione al nuovo progetto per il compostaggio domestico per euro 14.030. E mi preme sottolineare che nel 2018 abbiamo consegnato tutte le 200 compostiere previste ed è stimato ad oggi una riduzione dell'indifferenziata di circa 89.000 kg, il che vuol dire sia un risparmio economico che anche un aumento della, di fatto, della percentuale di differenziata. Inseriamo a bilancio le poste necessarie alla partecipazione ai bandi di cui ex articolo 1,853, reinserimento progetto per il rifacimento del muro della palestra della scuola media per euro 260.000, il progetto per la costruzione di una nuova scuola elementare nel capoluogo per 4.803.000, lavori di ripristino danni da dissesto idrogeologico in località Uffogliano per euro 100.000. Ci sono stati assegnati fondi Power per euro 26.564 che nel 2019 saranno utilizzati per l'aggiornamento del parco macchine dell'ufficio tecnico. Abbiamo avuto un contributo dalla Regione Emilia-Romagna per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola media di Nuova Feltria per 99.000 euro, ai quali compartecipiamo con 11.000 euro con il rimpiego degli oneri di urbanizzazione per un totale intervento di 110.000 euro. Per l'anno 2020 abbiamo avuto l'assegnazione dei fondi PAO per euro 26.554 che utilizzeremo per la messa in sicurezza delle strade. Permangono gli equilibri di bilancio, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il revisore in data 14 settembre ha espresso parere favorevole alle variazioni su esposte. Rimango a disposizione se sono richiesti approfondimenti e chiedo al Consiglio di approvare le variazioni come sopra esposte.
Do la parola alla minoranza per le proprie osservazioni.
Sì, in verità la discussione fatta poi è quella fatta nella variazione al DUP, dove il bilancio di fatto riprende quelle che sono appunto la presentazione delle schede e altre variazioni. Volevo chiedere, so che non c'è assolutamente nessun dubbio, ma richiedere un impegno della minoranza, visto che nel progetto dell'impianto sportivo di Secchiano vengono utilizzati per il 2019-2020 i contributi attualmente... Cosa ho detto? Minoranza? Ah, oh, scusa. Della maggioranza. È un lapsus. L'impegno della maggioranza a... E ripeto, so che non c'è alcun dubbio, però magari lasciamolo agli atti, un impegno della maggioranza nel far sì che quei contributi delle società sportive che oggi utilizzate per dare copertura all'impianto sportivo di Secchiano, di 9.168 per il 2019 e di 12.000 previsti per il 2020, alla prima occasione possano essere ricollocati nel relativo capitolo. Dopodiché, insomma, per quanto riguarda tutta la discussione sul bilancio, ripeto, riprendendo in buona parte quello che si è detto sulla variazione, sulle modifiche al DUP, anticipiamo il nostro voto di astensione. Mirko.
Rinaldi. Allora, sì, come ci eravamo poi comunque già detti, l'impegno poi deve essere per il 2020, perché comunque per il 2019, considerando che comunque utilizziamo 9.000 euro su 12, rimangono comunque parte per per altre società sportive. Questi 9.000 euro li consideriamo comunque un contributo a quella di Nuova Feltria, visto che andremo a realizzare molto probabilmente un centro che sarà funzionale a loro. Però comunque questo poi dipenderà, e su questo volevo sottolineare, dal bando pubblico di assegnazione della gestione del campo, perché comunque l'assegnazione della gestione del campo verrà fatta tramite bando pubblico, quindi non è che andrà in privato, andrà a Tizio, andrà a Caio, andrà per bando pubblico. E... posto, se altro non c'è.
Procediamo a questo punto alla votazione della proposta. Votazioni favorevoli. 8. Contrari. Nessuno. Astenuti. 3. Votazione per immediata eseguibilità. Favorevoli. 8. Contrari. Nessuno. Astenuti. 3. Il Consiglio approva. Proposta numero 44. Deriva da integrazione della data del 13 settembre, prevede la convenzione di tesoreria, approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio periodo 1 gennaio 2019, 31 dicembre 2023. Nuovamente la parola per illustrazione all'assessore Rinaldi.
Rinaldi, la convenzione di tesoreria è scaduta il 31/12/2015. È attualmente gestita in regime di proroga fino al 31/12/2018. È stata prorogata per diverso tempo in attesa che l'ANAC predisponesse un bando tipo per le convenzioni di tesoreria in forma associata. Visto che l'ANAC ancora non si è espressa in merito e ritenuto al momento non attuabile una gestione associata del servizio, diventa ormai improcrastinabile avviare il procedimento per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria. Abbiamo predisposto uno schema di convenzione che prevede una durata del servizio di 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni. Da indagini abbiamo purtroppo dovuto constatare che il settore bancario non effettua più i servizi di tesoreria gratuitamente o addirittura, come succedeva in passato, con la concessione di contributi. E per questo prevediamo un corrispettivo base per l'offerta di 9.000 euro, che è pari a quello attuale. Sarà valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la quale comunque assumerà punteggio rilevante la presenza e il mantenimento di una filiale nel territorio comunale per la durata dell'intera convenzione. Chiediamo quindi di approvare lo schema allegato e di autorizzare la procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato con attivazione di manifestazioni di interesse e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle condizioni che vi ho sopra descritto, di dare atto che il responsabile settore dottoressa Patrizia Masi sarà incaricata degli adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento dando immediata eseguibilità alla presente deliberazione per consentire agli uffici di provvedere immediatamente all'attivazione della procedura.
Interventi? Procediamo a questo punto alla votazione della proposta. Votazioni favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Voti favorevoli? Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Prendiamo in analisi quello che ad oggi l'ultimo punto all'ordine del giorno, avendo già analizzato la parte relativa a UBI Banca di Perticara, prevede la proposta numero 38, il regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e relativa approvazione. Qui la parola va all'assessore Toni, che illustrerà le peculiarità del regolamento.
Toni. Questo regolamento trae spunto dalla revisione delle norme statali e regionali sulla raccolta dei rifiuti, in particolare dal decreto legislativo 152 del 2006 e le sue modifiche di integrazioni, dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna numero 16 del 2015 e dal regolamento ANCI-ATER-SIR numero 56 del 2016. Allora, in particolare sono definite quelle che sono le modalità di gestione e di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, con la previsione delle norme relative ai controlli e alle sanzioni previste per i comportamenti scorretti sullo smaltimento dei rifiuti. Il presente regolamento sostituirà integralmente il vecchio regolamento che è del 1995, che oramai non è più attuale per gli evidenti cambiamenti intervenuti sui servizi ambientali e va a stabilire che per le sanzioni sono applicabili le stesse norme previste da ANCI e ATER-SIR, quindi norme che sono uguali ed omogenee su tutto il territorio regionale. Nella prima parte il regolamento stabilisce le norme generali sulla classificazione dei rifiuti, sulle modalità di raccolta, sullo spazzamento, sul centro ambiente. Parallelamente viene stabilito che le norme di dettaglio verranno poi previste nel contratto di servizio e nel disciplinare tecnico da approvarsi tra Atersir, il comune di Nova Feltrea e il gestore della raccolta rifiuti. Nella seconda parte del regolamento invece sono previste le norme di comportamento per gli utenti e sono previste le sanzioni e le penalità in caso di inosservanza di tali norme di comportamento. Le sanzioni amministrative previste sono riprese dal regolamento ANCI-ATERSIR che è inteso ad uniformare e omogeneizzare le tipologie di sanzioni e gli importi delle stesse su tutto il territorio regionale, mettendo quindi la parola fine ad una situazione confusa e diversificata a seconda dei diversi territori. L'obiettivo è quindi chiaramente quello di incrementare la raccolta di percentuale, la percentuale di raccolta differenziata, di reprimere il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e dello scorretto conferimento che tutti noi possiamo vedere nel contesto locale. Sempre più infatti vediamo dei comportamenti poco virtuosi di abbandono dei rifiuti nelle aree pubbliche o addirittura del non conferimento dei rifiuti stessi negli appositi cassonetti e pertanto questi comportamenti devono essere corretti con un'adeguata informazione, ma anche nei casi appunto più eclatanti con la repressione. Quindi con questo regolamento sarà poi possibile anche verificare e reprimere il fenomeno della migrazione dei rifiuti, cioè dal conferimento nei nostri cassonetti di rifiuti che provengono da altri comuni. Addirittura nella zona di Salleo, quella confine con San Marino, addirittura vi sono i rifiuti proprio che provengono dalla Repubblica di San Marino. E tutto questo quindi comporta dei costi aggiuntivi per il comune, costi che ovviamente non sarebbero dovuti. Anche poi in previsione dell'eventuale partenza del sistema porta a porta, con l'eliminazione quindi di tutti o quasi i cassonetti, è necessario prevedere un sistema di vigilanza che vada a reprimere l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente. Fenomeno appunto che, come dimostrato dalle esperienze che ci hanno preceduto nel tempo, sta aumentando in maniera esponenziale nei primi tempi dell'eliminazione dei cassonetti. Quindi tutto questo appunto per dire che sono maturi i tempi per normare una vigilanza ambientale seria e rigorosa. E in molti territori a noi limitrofi questo servizio è già partito da tempo, con dei buoni risultati legati quindi alla repressione dei comportamenti scorretti e alla diminuzione dei rifiuti. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra vallata, questo regolamento è stato approvato sia dai comuni di Sant'Agata che dai comuni di Salleo ed è in corso di approvazione anche da parte di altri comuni. In sostanza, con questo regolamento si è normata la possibilità per i comuni, per il nostro comune, di sanzionare quindi amministrativamente 22 tipi di comportamenti scorretti, avvalendosi dei corpi di polizia, degli operatori dell'ARPA, dell'ASL, delle guardie ecologiche volontarie, oppure delle nuove figure previste di agenti accertatori, che sono soggetti, lavoratori, dipendenti del gestore della raccolta rifiuti che previo corso di formazione ed esame sono stati abilitati appunto all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni che sono poi previste dal regolamento. Nei mesi scorsi, infatti, i dipendenti della Montefeltro Servizi, quale gestore della raccolta, hanno sostenuto il corso di formazione professionale previsto con un primo modulo regionale di 20 ore ed un secondo modulo di 5 ore con un esame finale. All'esito di questo esame finale è stata determinata una graduatoria di agenti accertatori abilitati alla vigilanza ambientale in tema di rifiuti e questa graduatoria è valida su tutto il territorio dell'ambito dei 7 comuni. Nel mese di agosto 2017 il sindaco di Salleo ha emanato un decreto con cui, utilizzando la graduatoria esistente, ha nominato 5 agenti accertatori e con questo decreto appunto gli agenti accertatori hanno acquisito competenza sull'intero territorio dei 7 comuni, quindi dell'ambito Montefeltro, così come stabilito dal regolamento ANCI-ATERSIR, che prevede che la nomina degli agenti sia effettuata da un sindaco o dal presidente dell'Unione dei Comuni ed è comunque efficace su tutto l'intero territorio dell'ambito ATERSIR. In seguito a questo regolamento approvato ed in vigore, il Comune di Nova Feltra, che intenda valersi del servizio di vigilanza ambientale, attraverso appunto questi agenti accertatori dipendenti della Montefeltro Servizi, provvederà a formalizzare il rapporto con la sua società pubblica attraverso una delibera di giunta esecutiva. In questo caso, infatti, non è necessario il passaggio in consiglio, in quanto non è necessaria una nuova convenzione per il servizio, in quanto è già stata concessa a Monte una delega per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a Montefeltro Servizi. E questo servizio di vigilanza ambientale quindi è un'aggiunta ed integrazione al pacchetto comprensivo che è già stato affidato alla Montefeltro Servizi, quindi è sufficiente che vi sia questa giunta, questa delibera di giunta che fissa i termini e le condizioni di questa integrazione del contratto originario. Quindi nella delibera di giunta, che quindi varrà come un vero e proprio contratto di servizio e disciplinare tecnico, saranno fissate le modalità di esecuzione. In particolare, allora, sarà previsto la modalità con cui il servizio sarà previsto, quindi per un numero di ore lavorative mensili. Il costo orario, che è già stabilito da una deliberazione di Atersir, quantificato in euro 22 orarie e quindi coincide con quanto previsto da un quarto livello del contratto nazionale ambiente. Il costo del servizio sarà rendicontato ogni semestre dalla Montefeltro Servizi al Comune. Non graverà sul bilancio comunale, ma sarà caricato sui costi della TARI dell'anno successivo. Quindi in sostanza questo sarà un servizio a costo zero per il bilancio comunale, poiché sarà spalmato sull'intero ammontare della TARI dell'anno successivo, quindi sulla cittadinanza. Per quanto riguarda le sanzioni che relative appunto alle violazioni, queste, come previsto dal regolamento Atersir, saranno incamerate direttamente dal Comune, però hanno un vincolo di destinazione d'uso, quindi saranno destinate, finalizzate al loro riutilizzo per il miglioramento del servizio rifiuti. E in buona sostanza sulla TARI e non sul bilancio comunale, quindi si generano delle poste in uscita legate ai costi del servizio di vigilanza e delle poste in entrata legate alla riscossione delle sanzioni, con la previsione quindi di una possibile compensazione e quindi della possibilità che il servizio si possa poi pagare da solo. Per quanto riguarda l'informazione di questo regolamento, ovviamente è necessario prevedere a monte dell'applicazione delle sanzioni amministrative un'adeguata attività di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini e delle imprese e delle associazioni di categoria. Infatti poi non appena il regolamento verrà approvato, una delle cose principali sarà quella appunto di avere un incontro con la cittadinanza, con le aziende, con le associazioni di categoria. Poi informazione da attuarsi anche con comunicati stampa, sulle pagine sociali, network del comune, eccetera. E quindi questo appunto proprio per evitare che da subito vengano applicate queste sanzioni. Prima ci sarà questa campagna informativa, un po' come è avvenuto per il discorso dei parcheggi. Il regolamento, allora, nello specifico, come dicevo, nella prima parte tratta la modalità dei servizi di raccolta dei rifiuti, che prevedono sia la raccolta domiciliare sia la tipologia della raccolta stradale. Noi in realtà oggi l'unica tipologia presente è quella della raccolta stradale, l'unica eccezione è determinata dalla raccolta domiciliare del cartone per i commercianti e per le attività produttive. Nel regolamento però si è inserito un articolo che è l'articolo 15, se non sbaglio, nel quale è prevista anche la modalità di raccolta dei rifiuti attraverso la raccolta domiciliare con il sistema porta a porta, visto che ci siamo ormai avviati verso un percorso amministrativo che ci porterà in questa direzione, che poi potrò parlarne dopo se volete. Infatti, come dicevo, allora Atersir, nella seduta di Rimini del 16 luglio, ha avviato il percorso verso il nuovo affidamento del servizio rifiuti per l'intera provincia per i prossimi 15 anni mediante il piano di approvazione di zona. È stata presa una delibera che stabilisce che il territorio della provincia di Rimini viene suddiviso in due ambiti, in due subambiti, coincidenti il primo con i 18 comuni della provincia, quindi gestiti da ERA. per la raccolta di rifiuti che andranno a gara, e l'altro invece che coincide con i nostri 7 comuni, per cui è stato deciso l'affidamento diretto della raccolta dei rifiuti alla società pubblica in house, la Montefeltro Servizi, quindi praticamente in continuità con quella che è la situazione attuale. È stato stabilito il principio per cui 7 comuni in maniera unitaria e collegiale gestiranno il servizio rifiuti per i prossimi 15 anni attraverso la loro società pubblica. Quindi si apre in questo momento una fase molto importante in cui Atersir, per procedere all'affidamento del servizio, dovrà compiere un'istruttoria sul progetto di gestione.